Newsline di Controradio, notiziario regionale.
La linea passa alla redazione, ben ritrovati. L'informazione regionale. Ornella Galeotti, la PM che ha indagato sugli abusi sui bambini alla comunità del Forteto, parla davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta e dice: nello Stato nessuno ha pagato, anzi c'è chi ha fatto carriera. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
La vicenda del Forteto sembra non avere fine. Nelle parole della magistrata che su quella vicenda indagò c'è tutta l'amarezza di chi ha la consapevolezza che quella storia si porterà sempre dietro una percentuale di impunità che nessuna giustizia potrà mai sanare. Ornella Galeotti è la PM che ha indagato sulla comunità di Vicchio, dove si consumavano abusi e maltrattamenti nei confronti dei bambini che dovevano proteggere, bambini che venivano affidati al Forteto dal Tribunale dei Minori. La storia è tristemente nota e giudiziariamente si è conclusa nel 2019 con la condanna definitiva del fondatore della comunità, Rodolfo Fiesoli, morto ad 84 anni nel 2025. Ornella Galeotti parla oggi davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta e il suo è un atto d'accusa nei confronti di quei pezzi di Stato e di funzionari dello Stato che non hanno mai dovuto rispondere, pagato o semplicemente chiesto scusa. È un atto d'accusa soprattutto nei confronti del Tribunale per i Minori. Nella sentenza, dice la Galeotti, confermata poi in appello e in Cassazione, ci sono tutte le responsabilità dei magistrati che si sono occupati dei minori del Forteto. A seguito della sentenza, dice ancora la Galeotti, non è stata svolta nessuna azione disciplinare in nessuna delle strutture appartenenti allo Stato e ancora, ricorda, quando si cominciò a vedere che c'era materiale serio, i colleghi mi tolsero il saluto. Dunque, per la vicenda del Forteto, nessuno dello Stato ha pagato, anzi c'è chi ha fatto carriera e nessuno ha mai chiesto scusa alle vittime. Evidentemente, conclude la Galeotti, sono convinti di aver agito per il meglio.
Stallo in Consiglio regionale della Toscana sulla nomina del garante dell'infanzia e dell'adolescenza. All'ordine del giorno dei lavori d'aula oggi c'era l'atto della Commissione Affari Istituzionali che aveva designato l'ex consigliere di Italia Viva Stefano Scaramelli, ma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha proposto di riportare il tutto in Commissione per valutare anche altri nomi. L'Associazione dei Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati in Regione Toscana aveva espresso in questi giorni profonda perplessità in merito alla designazione di Scaramelli, così come decine e decine di associazioni che gravitano intorno al tema sul nostro territorio. Sentiamo Laura Pecchioli dell'Associazione dei Tutori Volontari Minori Stranieri Non Accompagnati.
La questione è molto delicata perché si tratta di una figura di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza, una figura importante che dovrebbe essere al di fuori di qualsiasi trattativa o promessa politica, diciamo, di scambio di favori, di compensazioni. Una figura di garanzia che il mondo del terzo settore, sulla quale il mondo del terzo settore che si occupa di minori, di adolescenza e di rispetto dei diritti dei più fragili guarda con molta attenzione. E invece qui è stato fatto un enorme pasticcio, perché hanno creato un bando ufficiale con tutti i crismi che prevedeva la presentazione di un curriculum con tanto di firma certificata, un curriculum appunto certificato, e poi al quale si sono presentati, noi sappiamo, ben 8 candidati, autocandidati, e poi c'era anche la possibilità per candidature terze. E infatti noi, come Associazione dei Tutori della Toscana, abbiamo sostenuto una delle 8 candidature, quella dell'ex magistrato Luciano Trovato, presidente del Tribunale per i Minori. Ma al di là della nostra scelta, le 8 candidature presentate hanno tutte un curriculum assolutamente rispettabile, di competenza, perché questo noi chiediamo le competenze per una figura di garanzia. E invece fra queste 8 candidature è stata scelta, senza neanche ascoltare in audizione, cosa non dovuta ma diciamo che sarebbe stata auspicabile data la delicatezza, ascoltare gli 8 candidati, è stato scelto per l'appunto un signore che a cui era stato promesso una compensazione per un posto non ottenuto. E qui, e chiudo diciamo questa prima parte, siamo anche sbigottiti dal fatto che questo signore sia andato in una televisione privata, TV Siena mi pare che si chiama, in una trasmissione, a reclamare candidamente che gli era stato promesso, come se appunto le figure istituzionali e di garanzia fossero oggetto di scambio e di compensazione fra collaboratori, amici, fate voi. Io non so se siamo nell'ambito del lecito o dell'illecito, provvederà qualcuno con competenze diverse dalle mie a valutare questa cosa qua. Io però, che ho un grandissimo rispetto per le istituzioni, certo, democratiche, ritengo questa cosa volgare, arrogante e francamente non degna della storia della Regione Toscana.
Seguiremo gli sviluppi della vicenda e dei lavori dell'Aula, naturalmente. È il lavoro dignitoso il tema scelto da CGIL CISL UIL per il 1 maggio 2026, la manifestazione nazionale a Marghera. In Toscana, come sempre, decine le iniziative per quanto riguarda i segretari. Quello generale della CGIL Rossi sarà il corteo di Empoli, Russo della CISL sarà a Marghera, mentre Catuccia Bigliotti, componente della segreteria CISL, sarà a Pisa, e il segretario generale Will Fantapies sarà a Sesto Fiorentino, dove interverrà nel comizio conclusivo della manifestazione che prenderà avvio da Piazza Ginori. Primo maggio a Firenze invece dei sindacati di base, con un corteo contro guerra, sfruttamento e carovita. Oggi la presentazione l'ha seguita per noi in diretta Domenico Guarino.
Sì, innanzitutto il luogo da dove partirà il corteo, il concentramento del corteo dei sindacati di base, che non è indifferente rispetto al significato della manifestazione, perché Piazza Indipendenza, come ricorderete, fu l'epicentro delle proteste dopo l'assalto da parte dell'esercito israeliano, della marina israeliana, alla Global Sumul su flottiglia, e ricorderete, molto partecipate, fu ribattezzata proprio in quei giorni Piazza Gaza. Allora si parte da Piazza Gaza, dicono i sindacati di base, lo slogan è quello che hai letto perfettamente, cioè sarà un primo maggio dedicato al clima bellico che si respira, alle guerre combattute, alle guerre che non combattiamo ma che in effetti foraggiamo, levando soldi sostanzialmente al welfare. Tutto quello che ricade poi sui lavoratori, dicono i sindacati di base, è dovuto all'inasprimento delle misure che riguardano per l'appunto il riarmo, per cui peraltro la comunità europea ha permesso uno sforamento del tetto del patto di stabilità del 5%, mentre non permette sforamenti per quello che riguarda ad esempio le spese in sanità, in istruzione, per combattere il caro vita, eccetera eccetera. Insomma, per i sindacati ce n'è d'avanzo per dire che le guerre sono, al di là di tutte le contestazioni etiche legittime si possono fare, innanzitutto una grandissima guerra nei confronti dei lavoratori, e quindi vanno combattute. Qui da Piazza Indipendenza è tutta la linea.
Andiamo invece adesso a Prato, un'inchiesta che intreccia politica, dossier anonimi, accuse pesanti, arriva ad una svolta. La procura chiede il processo per Andrea Poggianti, ex esponente di Fratelli d'Italia, ritenuto al centro di una campagna di lettere anonime contro Tommaso Cocci. Ma gli inquirenti parlano anche di possibili complici e di informazioni riservate finite nelle missive. Un caso, insomma, che potrebbe avere riflessi anche sulla corsa a sindaco con il nome di Claudio Belgiorno, tra quelli citati nell'indagine, i particolari da Giorgio Bernardini.
La procura di Prato ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Poggianti, ex vicepresidente del Consiglio Comunale di Empoli ed ex esponente di Fratelli d'Italia. Al centro dell'inchiesta ci sono decine di lettere anonime inviate tra il 2024 e il 2025 a politici e giornali, missive a sfondo sessuale con toni minatori. Secondo gli inquirenti servivano a screditare Tommaso Cocci all'Ovata. L'udienza preliminare è fissata per giugno. L'indagine è coordinata dal procuratore Luca Tescaroli, ma c'è un punto chiave. La procura è convinta che Poggianti non abbia agito da solo. Esiste un secondo fascicolo per individuare eventuali complici. Tra i nomi al vaglio c'è quello di Claudio Belgiorno, uno dei sei candidati alla corsa per diventare sindaco di Prato. Due i possibili moventi che avrebbero mosso Poggianti, secondo l'accusa: uno personale, l'altro politico. Colpire Cocci per indebolire anche Chiara Laporta, e sullo sfondo il mancato via libera alla sua candidatura a sindaco di Empoli nelle file di FDI. Le lettere puntavano a un risultato preciso: costringere Cocci a dimettersi da consigliere comunale ed estrometterlo, come poi è accaduto, dalla corsa alle regionali. Gli investigatori parlano parlano di riscontri concreti, foto private trovate nei dispositivi di Poggianti e poi modificate, inserite nelle lettere anonime. Va precisato che le accuse contenute nelle missive sono state ridimensionate, in particolare quella più grave, che riguardava il presunto interessamento del politico pratese verso i minori, è stata esclusa dalla procura. Resta però un nodo. Alcune informazioni presenti nelle lettere, soprattutto quelle che legavano la politica locale alla commistione con la massoneria, erano coperte da segreto istruttorio all'epoca dei fatti. Non erano pubbliche. E allora la domanda resta aperta: chi ha fornito quei dettagli?
Nuovo commissariamento per il PD Pisano. A meno di un anno da quello della federazione, ora arriva anche il commissariamento per l'Unione Comunale di Pisa, che non ha saputo trovare una sintesi all'interno dell'area Schlein per individuare una candidatura unitaria alla segreteria cittadina, motivo che ha spinto il commissario provinciale Vinicio Peluffo a chiedere alla segreteria regionale un nuovo commissariamento. Il segretario Dem Toscano Emiliano Fossi ha così nominato il deputato Nico Stumpo nuovo commissario. Parliamo di manutenzione strade, oggetto anche di questa mattina di Lo a Controradio. 12.000 interventi in un anno sono un dato importante, ma la vera domanda è: funzionano davvero? È questo il punto sollevato dal capogruppo 5 Stelle in Consiglio Comunale a Firenze, Lorenzo Masi, intervenuto sul tema della manutenzione stradale ed dell'operatività del servizio affidato ad AVR, oggetto di un question time presentato nei giorni scorsi. Sentiamo Masi.
A nostro avviso serve chiarezza, trasparenza e soprattutto un controllo vero sulla qualità degli interventi. Parliamo un attimino, come si dice, del servizio pubblico stradale. Sì. Cioè, qui è affidato a VR, che riguarda e si occupa principalmente, come si dice, della sicurezza stradale, del decoro urbano e della qualità di conseguenza della vita ai cittadini. Quindi noi tutti i giorni viviamo in centro e questo è un tema fondamentale, e parliamo tra l'altro di cifre anche importanti, perché in termini di risorse sono state investite 38 milioni di euro in 3 anni. Quindi se noi giriamo per il centro, da lì nasce anche un sacco di sinistri stradali che sono dovute proprio all'asfalto che non è mantenuto in maniera, secondo me, secondo tanti, secondo i cittadini, in maniera adeguata. E su questo posso permettermi anche di fare una riflessione importante, perché abbiamo investito, tra l'altro ha investito la pubblica amministrazione sulla Smart City Control Room, che per chi ci ascolta è una sorta di grande fratello che dà tutta una serie di informazioni a chi sta dietro questi uffici per poter organizzare gli interventi, per poterli monitorare, per capire quando intervenire. E a mio avviso, pur avendo, anche qui parliamo di cifre, speso 2,5 milioni di euro, è sfruttata questa control room al 5%.
E adesso veniamo ad una notizia di una scomparsa, il cordoglio all'Università di Firenze, all'ospedale di Careggi, per la morte del professor Gianfranco Genzini, storico docente di medicina interna, riconosciuto studioso a livello internazionale, deceduto la notte scorsa nel suo ospedale. Avrebbe compiuto 81 anni a maggio. Genzini fu allievo di Gian Gastone Neri Serneri ed ha legato l'intera vita professionale all'Ateneo Fiorentino, contribuendo in modo determinante allo sviluppo scientifico, didattico e istituzionale. Cordoglio, attestati di cordoglio e stima dal mondo politico e istituzionale locale. Teatro della Toscana sotto di 900.000 euro nel 2026, pareggio di bilancio. Nel 2025 il disavanzo è stato coperto da risorse proprie, quindi senza dover ricorrere a ulteriori contributi da parte dei soci. Lo dichiara il direttore generale della Fondazione Walter Zambaldi, commentando l'approvazione all'unanimità del consuntivo 2005 e del preventivo 2026 e dell'ipotesi di andamento 2027. Ma sentiamo il commento della sindaca e presidente della Fondazione Teatro della Toscana, Sara Funaro.
Beh, io penso che ieri abbiamo in consiglio d'amministrazione del Teatro della Toscana fatto un passaggio importante. Ci tengo a ringraziare molto sia il direttore Zambaldi che il direttore artistico Massini, perché abbiamo fatto un punto generale sia sul bilancio, che sappiamo benissimo sul quale abbiamo bisogno anche di ulteriori passaggi, ma dove siamo arrivati a chiusura del bilancio consuntivo sì con un disavanzo, ma ricordo, a differenza dell'anno scorso, per esempio quest'anno senza che gli enti soci dovessero reinserire ulteriori risorse, ma coperto con risorse proprie. Presentato un bilancio preventivo importante che sta alla realtà, per cui a quello che possiamo fare, e soprattutto dall'analisi del bilancio c'è emerso anche un ottimo risultato con gli abbonamenti, con le documentazioni e con la produzione degli spettacoli. Questo è un segno che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta e continueremo a lavorare per arrivare ad avere un bilancio solido che corrisponda all'alta programmazione artistica che stiamo portando avanti grazie alla generosità e al lavoro di Stefano Massini.
Il bollettino elettorale, le segnalazioni inviateci dal territorio per la campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio. A Sesto Fiorentino, presso Arci, la Costituzione a Quinto Basso, alle 18 le liste Colò e Sesto Collettiva a sostegno di Beatrice Corsi presentano i candidati. Sempre a Sesto Fiorentino, alle 18.30 presso l'Unione Operaia di Colonnata, incontro pubblico per la presentazione della lista Sesto Riformista con il candidato sindaco Alessandro Martini e tutti i candidati della lista insieme a Stefania Saccardi e a Francesco Casini. A Pistoia invece alle 19.15 presso la libreria Lo Spazio in via Curtatone 20 presentazione dei candidati e delle candidate al Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico. Gli eventi e le iniziative promosse in questa campagna elettorale per essere segnalate e condivise possono essere inviate a redazione@controradio.it. Le previsioni del tempo per le prossime ore sulla Toscana: nel pomeriggio temporanei addensamenti con possibilità di isolati rovesci temporaleschi, in particolare in prossimità dei crinali dell'Appennino. Venti deboli meridionali, mari poco mossi, le temperature si mantengono stazionarie. È tutto con l'informazione regionale, aggiornamenti sui nostri canali crossmediali. Ci risentiamo nell'edizione serale di Newsline alle 18.45, tra poco il City Lights. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.